Libri, storie e idee. Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice. Laura Piccina al microfono. Siamo a gennaio, finalmente. Non so voi, ma a me queste giornate di inizio anno mettono sempre tanta carica. È finito il riposo delle feste e questi sono i giorni in cui cominciamo a darci da fare per davvero, a lasciarci trascinare dall'onda delle novità del 2026. Tra queste novità ci sono anche tanti bei libri. Cominciamo con un volume uscito, a dire la verità, nell'ultima parte del 25. Un libro che però parla di rinascita e di nuovi inizi. L'era dell'acquario di Fabio Bacà, edito da Adelphi. È un romanzo strano, un romanzo che ci parla della vita oltre la morte e dell'essere autentici. Bacà ha una scrittura intensa e molto realistica, che ti porta a pensare e provare esattamente quello che pensano e provano i suoi personaggi. L'era dell'acquario, a cui peraltro si associano i giorni tra fine gennaio e fine febbraio, ci invita a mettere in discussione la vita come l'abbiamo conosciuta, insomma, a far cadere le maschere. Proseguiamo poi con una raccolta di poesie che uscirà per Einaudi tra qualche giorno, il 27 gennaio. Procne Machine di Carmen Gallo. Gallo è una delle voci poetiche più interessanti oggi. Ha una grande consapevolezza della propria scrittura e uno spessore culturale molto ampio. E del resto Gallo è anche un anglista d'eccellenza che ci ha offerto alcune delle migliori traduzioni degli ultimi 10 anni. La poesia di Carmen Gallo poi insiste su certi nodi tematici, ma sa anche rinnovarsi di continuo. E questa volta, nella collana bianca di Einaudi, ha proprio spiccato il volo. Infine, il consiglio di lettura del nostro critico Roberto Galaverni, che oggi ci porta in giro per Milano con una raccolta di prose di Dino Buzzati, edita da Mondadori e intitolata Da che parte per Piazza Duomo? Buzzati ci parla di una città dinamica, vivace e piena di contrasti. Ci parla dei primi grattacieli meneghini e della costruzione delle infrastrutture moderne, quelle che usiamo ancora oggi. È proprio questa energia che ci interessa, questo fuoco, questa voglia di futuro che è così forte in questo periodo dell'anno. Questo slancio mi fa venire in mente certe poesie di Apollinaire che cantano il passaggio all'epoca moderna. Alla fine ci si stanca di questo mondo antico, dice Apollinaire, prima di iniziare la sua folle corsa per Parigi. Lettrici e lettori, preparatevi a correre anche voi. Correte verso i vostri sogni e le vostre speranze. Correte con in testa i vostri obiettivi. Correte verso le cose che vi fanno stare bene, quelle che vi piacciono, verso i libri che quest'anno magari vi cambieranno la vita. Questa è One Week, Scott Bradley, Postmodern Jukebox and Emma Smith. I'm a fish to the dish, so I like a shelly fish. I like the sushi, cause I never touch the frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes. They like Korean rhymes, because I'm all about value. But Kimba's got the mad hips. You try to match wits, you try to hold me, but I bust. Gonna make a break and take a fake. I like a sinky, cakey, shake it like vanilla. It's the finest of the flavors. You'll see the show, cause then you know the vertigo is gonna grow. Cause it's so dangerous, you gotta sign a waiver. How can I help it if I think you're funny when you're mad? I'm trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of girl who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Threw your hands in the air and said I'm crazy. 5 days since you tackled me. I still got that rock burns on both my knees. It's been 3 days since the living room. You realize it's not my fault that a moment too soon. Yesterday you just smiled at me, and now I sit back and wait till you say you're sorry. Gonna find the kind with tiny lumps, so my hands are flying off the backswing. Gonna get in tune with Sailor Moon, cause that cartoon has got the boom anime, babe, the baby thing, the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? I try hard not to smile, though I feel bad. Well, I'm the kind of girl that laughs at a funeral. Can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shit. It's been 1 week since you looked at me. Drop your hands to the side and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you. Say you just did just what I thought you were gonna do. 3 days in the living room. We realize we're both to blame. Now what can we do? Yesterday you just smiled at me. Cause it'll still be 2 days till we say we're sorry.
bizarre.
Alice. Alice.
Avevo più o meno 15 anni quando sentii per la prima volta il termine era dell'acquario. Dopo scuola passavo i pomeriggi con la mia amica Cecilia a guardare vecchi musical. Uno dei nostri preferiti era Hair, un film cult che poi ho scoperto essere uno dei prodotti più importanti della controcultura hippie degli anni 60. Una delle canzoni più belle che non riuscivamo a smettere di cantare diceva: quando la luna è nella settima casa e Giove si allinea a Marte, la pace guiderà i pianeti e l'amore dirigerà le stelle. Questa è l'alba dell'era dell'acquario. L'era dell'acquario inaugura un periodo di rinnovamento e benessere, libertà civili e fratellanza. È l'età dell'oro della tradizione New Age, un concetto astrologico che è diventato simbolo del movimento hippie. L'era dell'acquario è anche il titolo dell'ultimo romanzo dello scrittore Fabio Bacà, un libro che parla di risvegli. Buongiorno Fabio, ben trovato ad Alice.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei è autore di 3 romanzi, tutti pubblicati da Adelphi: Benevolenza Cosmica, Nova e adesso L'Era dell'Acquario. Nova è arrivato in finale sia al Premio Strega che al Campiello nel 2022. C'è un'espressione che lei usa un po' en passant in L'Era dell'Acquario, ma che secondo me descrive benissimo il libro. Mi riferisco a, cito, l'incanto terrorizzante di scoprirsi vivo ma inerte. Il risveglio dei suoi personaggi ha tanti significati. È un attraversarsi dopo anni di oblio, un riappacificarsi, un incominciare una nuova fase della propria vita e anche forse una seconda possibilità dopo la morte. E quindi come si incrociano queste storie di trasformazione?
Possiamo dire che questa storia, questa vicenda mi è venuta in mente perché avevo intenzione di descrivere la storia di una famiglia e quindi di tanti personaggi, quindi togliendo un po' il focus, come nel mio primo romanzo che lei ha appena citato, Benevolenza Cosmica, che è focalizzato fondamentalmente su un personaggio, e poi in parte ho derogato appunto anche con Nova, ma volevo ampliare ancora di più il discorso incrociando appunto, come appena detto, le vicende di una sex influencer e di suo fratello e di un nipote che ha una disabilità piuttosto grave. Come mi è venuta questa idea? Mi è venuta perché mi è sempre interessato il mondo dei social media e sono sempre stato interessato alla premorte, ai discorsi legati alla possibilità di un'esistenza dopo la vita, che sono, credo, siano temi che affascinano chiunque. In più, negli ultimi anni, con l'esplosione post-Covid, post-lockdown di OnlyFans, altro, diciamo, altro settore, altro tema che mi incuriosisce parecchio, ho deciso insomma di incrociare, di mescolare tutto in una vicenda che mi sembrava promettente dal punto di vista degli spunti narrativi. Così sono andato avanti, ho impiegato quasi 4 anni per scrivere questo romanzo che mi sembra insomma spiegare un po' delle cose che penso su questi argomenti.
Ecco, il mondo del sesso è estremamente presente all'interno del suo romanzo, però non è il solo essere presente, non è il solo mondo essere presente, è associato al tema della morte. Forse un contrasto estremamente freudiano, ecco, la pulsione verso la morte dei personaggi è contrabilanciata da una sessualità spinta, un po' grossolana, un po' intrisa di tristezza, spesso però anche superficiale. Il sesso è una lente attraverso cui guardare il mondo, uno strumento di emancipazione, un mezzo di violenza, che cos'è?
Il sesso è tante cose, tutte quelle che ha appena ricordato, ma è soprattutto, specialmente per i paesi del sud Europa, a uno di quali appartengo, uno di quali sono cittadino, è un tabù come quello della morte, anche per questioni appunto religiose. E ovviamente mi divertiva, trovo estremamente stimolante anche il riferimento a Freud che lei ha appena fatto, molto interessante. Trovavo stimolante accostare questi temi in un solo romanzo, non che abbia inventato nulla di nuovo, perché Eros e Thanatos sono spesso associati in tante storie appassionanti. Volevo dare la mia versione, volevo inserire in più, come a sfumare, lei ha ricordato l'era dell'acquario, che è un'era teorica, insomma un concetto astrologico, durante la quale a quanto pare si assottiglierebbe anche il confine tra i vivi e i morti. Quindi tra Eros e Thanatos ho inserito questa sorta di cornice, non ne parlo approfonditamente, però mi interessa, mi stimola, la trovo appassionante, quindi dovevo inserirla, il concetto della premorte, della near death experience, i fenomeni diciamo ancora di origine sconosciuta, non si sa quanto neurologici, quanto metafisici, che secondo le statistiche colgono molte più persone di quanto si pensi.
Ecco, il mondo della premorte è legato anche a una spiritualità un po' alternativa, un po' New Age. In effetti, lei nell'Era dell'Acquario cita proprio una comunità New Age nata qui in Svizzera sull'altopiano del Giura, che assume fin da subito una grande importanza. La spiritualità, lo abbiamo detto, è un elemento centrale in l'Era dell'Acquario, non tanto per il dogma in sé, ma per le domande forse che la spiritualità aiuta a porsi. Il fedele non è altro che una persona che cerca il senso della vita. E che ruolo ha la letteratura nel delinearlo questo senso, o almeno forse solo nel porre le domande giuste?
Oh, gran bella domanda, Laura. Credo che la letteratura sia uno dei mezzi per aiutarci a formulare ancora meglio quelle domande che credo sin dai primi anni di vita, sin da quando cominciamo a chiederci, a farci domande fondamentali perché siamo vivi, perché la mia coscienza è questa e non quella di un'altra persona, perché sono nato in questo paese e non in un altro, perché sono un maschio e non una femmina o viceversa. Insomma, le domande fondamentali che esprimiamo, che ci facciamo tutti e che grazie a le opere di ingegno, alla letteratura, all'arte in generale, anche alla religione, alla filosofia, alla spiritualità, diciamo, propriamente detta, possono essere veicolate meglio attraverso di noi, attraverso la nostra coscienza, per noi, per aiutarci, se non a trovare la risposta definitiva, forse questo è un altro dei temi del romanzo, quella della verità o della post-verità, quantomeno a crogiolarci in quell'illusione di verità che ci consente di vivere meglio. C'è una citazione che faccio volentieri, anche perché non è mia, secondo me è bellissima, che riporto però nel romanzo di Lao Tzu, che dice che abbi cura, esorta Lao Tzu ad avere qualcosa in cui avere fede. Non specifica cosa Lao Tzu, dice semplicemente, è come se ci esortasse ad aggrapparci a qualcosa, non importa nemmeno qualcosa, appunto, che ci renderà però il cammino più semplice.
Una delle esigenze per cui abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa è il dolore. In l'Era dell'Acquario si riflette tantissimo sul dolore, anche attraverso il tema della disabilità. L'abbiamo detto in apertura, uno dei suoi personaggi è effettivamente disabile. C'è un dialogo che a me è piaciuto molto e che ho cercato di riportare un po' per appunto discutere di questo tema. Uno dei personaggi, Stefania, dice: crescere un bambino disabile dovrebbe aiutare i suoi genitori a diventare persone migliori. Se non hai imparato a rispettare la sofferenza degli altri dopo tutto il tempo passato ad accudire qualcuno che fa del dolore un'esperienza quotidiana, allora forse c'è qualcosa che non va. Un altro personaggio, Paolo, non è d'accordo e spiega: pensa a qualcuno che ha passato anni e quasi certamente si prepara a passare il resto della sua vita accanto a una persona che adulta non lo diventerà mai. Magari dovremmo concedergli il diritto di comportarsi da sciocco ogni tanto, di fare o dire cose non proprio ammirevoli, nello spirito del bambino che non smetterà mai di essere. L'esperienza di Stefania e di Paolo di fronte alla disabilità è opposta. Quanto sono diverse e affascinanti le reazioni delle persone davanti al dolore, oppure no? Lei che ne dice, Fabio?
Beh, è una bellissima questione quella che lei mi pone. Credo che sia necessario per un narratore avere ogni punto di vista e difendere qualunque punto di vista, persino quelli che ritiene meno condivisibili, però dare forza all'opinione di ogni personaggio mi serve da un punto di vista puramente narrativo per rendere appunto il dialogo più vivo, più attendibile. Per quanto riguarda la questione in specifica, quella sul dolore, porsi di fronte al dolore è una questione talmente personale che non mi posso arrogare da narratore e da essere umano il diritto di giudicare nessuno. Credo che tra l'altro sia qualcosa che dovrebbe essere condivisa da chiunque. Non possiamo giudicare il modo in cui qualcuno reagisce a un dolore personale, perché non possiamo, per quanto empatici noi siamo, non possiamo viverlo come se fosse il suo. E nello specifico questo dialogo che ricordo molto bene perché è stato un dialogo sofferto, sofferto da scrivere, intendo, senza voler ovviamente avvicinare il livello di sofferenza di chi vive davvero queste vicende, è stato un dialogo complesso, meglio, allora dico meglio, da scrivere perché non ho mai fatto esperienza della cura di un disabile e mi sono semplicemente affidato al buon senso, al mestiere del narratore, alla capacità necessaria di ogni scrittore di entrare nel personaggio.
Parliamo di entrare nel personaggio. Questo è uno degli aspetti più validi della sua scrittura, secondo me. Il fatto che lei davvero scava all'interno dei personaggi, forse un po' come uno scultore, forse un po' perverso, me lo lasci dire, e piano piano elimina l'eccesso. Riesce a creare figure reali, un po' instabili, piene di dolore, l'abbiamo visto, ma vivissime. Come fa? Va ad elevare, va ad aggiungere? Qual è il suo metodo?
Il mio metodo è molto postmoderno, nel senso ampio del termine, che può essere tradotto con casinista ai massimi livelli, nel senso che col postmodernismo non vale più nulla, nessuna regola è quella più vera, e io, è il mio atteggiamento verso la scrittura, specialmente quando si tratta di delineare un personaggio, è assolutamente anarchica. Ma aggiungo che è uno dei privilegi dello scrivere, proprio quello di entrare e di passare giorni, settimane, mesi, anni nel cuore, nella testa di un personaggio, magari diversissimo da te. Io passo dall'interpretare, per così dire, una sex influencer 39enne a un ragazzino disabile di 16. E qualche volta si sottrae perché magari ha l'impressione di aver detto troppo, di aver così impedito al lettore di esercitare il suo diritto a interpretare. Qualche volta invece aggiungi quando sei stato troppo laconico e vuoi, diciamo, sottolineare un aspetto che magari potrebbe restare oscuro. Ribadisco, è una questione di sensibilità personale, magari qualche lettore non apprezza, ma io posso fare lo scrittore solo in questa maniera.
In ogni caso è un esercizio di empatia, entrare nella testa di chi è diverso da noi. Per me è stato difficile entrare nella testa della protagonista, di Chloe, che è un personaggio opaco, difficile, instabile, oscilla tra una superficialità ostentata e un'interiorità negata. Alla fine Chloe però ha quasi 40 anni, insomma dovrebbe sapere chi è. Capisce Chloe chi è oppure no? O piuttosto ha il coraggio di essere vera, di essere se stessa, o comunque la verità non conta poi così tanto.
Guarda, Laura, le rivelo che mentre scrivevo questo romanzo, e io lo scrivo in ordine cronologico, cioè la prima parte del romanzo, quella dedicata a Chloe, è proprio la parte che ho scritto per prima, che ho cominciato a scrivere, e mi è capitato di scambiare pareri con dei colleghi, e tutti, alcuni di loro mi hanno detto: stai scrivendo nel ruolo di una donna, com'è? Come ti senti? Com'è? E io ho detto. Io pensavo sempre, sì, sto prendendo la parte di una donna, per così dire, il ruolo di una donna, ma è una donna così sui generis, sia per il lavoro che fa, sia per il suo aspetto fisico meraviglioso, sia per i traumi che ha vissuto o che ha creduto di vivere, per così dire, e che sento di non poter essere giudicato, diciamo, male nel caso in cui non avessi proprio azzeccato, perché è una donna, ripeto, che ha un retaggio e un vissuto talmente particolare che difficilmente qualcuno o qualcuna potrà sentirsi, in certo senso, potrà paragonarsi, e quindi mi sentivo un po' assolto, insomma, anteposto. Detto ciò, questo è un romanzo pieno di personaggi che fraintendono qualcosa di molto importante, e questo fraintendimento li porta a grossi guai. Il guaio più grande, ovviamente, quello che rovina in parte la sua vita, è proprio quello di Chloe. E questo discorso sulla verità, sulla post-verità, è uno dei temi del romanzo. Lascio al lettore riscoprire a che cosa porterà questo tema dominante, e credo che sia un tema estremamente attuale, e lo sta diventando sempre di più, visto quello che sta succedendo anche attorno a noi ormai da molti anni, da quando i social hanno preso, insomma, il sopravvento della nostra vita e condizionano il nostro modo di pensare alle cose.
Condizionano il nostro modo di pensare le cose, ma alla fine la letteratura ci aiuta a ricalibrare il focus, a capire dove concentrare la nostra attenzione. Ritorniamo sul tema della famiglia che abbiamo citato proprio all'inizio. Questa è una domanda veramente letteraria, me la passi, ma io la devo fare. Perché leggendo il suo romanzo mi è venuto spontaneo pensare ai grandi romanzi familiari con cui noi siamo anche cresciuti. Ecco, L'era dell'acquario non ha niente a che vedere con questo, eppure è una storia di famiglia. In che termini? Che cos'è la famiglia per i suoi personaggi e che cos'è per lei il romanzo familiare?
Io le confido che non sono un grande fan dei romanzi familiari, ma allo stesso tempo bisogna ammettere che quasi tutti i romanzi sono romanzi familiari. In che termini? Nei termini in cui qualunque personaggio ha attorno a sé una famiglia, che siano i genitori, i figli, la moglie, la compagna, persino in senso più ampio, più lato, insomma, gli amici, quelli che fanno parte della sua cerchia, se vogliamo arrivare a questo punto. Insomma, detto ciò, uno dei miei romanzi preferiti è effettivamente un romanzo familiare. quasi casualmente, ma scritto così bene e così profondo, così straordinariamente efficace nel delineare ognuno dei membri di questa famiglia, e mi riferisco ai Lambert, mi riferisco alle correzioni di Jonathan Franzen, che l'era dell'acquario ha un debito morale, secondo me, perché è come se leggere questo romanzo poco prima di cominciare il mio romanzo mi avesse dato la spinta definitiva a scriverlo, per così dire. E credo che sia di Sandro Veronesi l'affermazione appena riportata, cioè quella secondo cui ogni storia è una storia familiare in un certo senso. E questa è sicuramente la mia storia più familiare, perché c'è una cornice delineata nel prologo e poi nel finale, in cui Chloe, Paolo e Samuele si ritrovano, insomma, a capire le conseguenze di ciò che hanno fatto i loro genitori. Cioè, in questo senso è una storia familiare.
A me è piaciuto molto il fatto che sia una storia familiare, ma tutti i personaggi sono molto soli, la solitudine è quasi un personaggio a sé stante. Ma insomma, siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista e io le devo fare un'ultima domanda. A un certo punto la protagonista dell'Era dell'Acquario entra in una casa che non vedeva da 20 anni. Un'occhiata e si accorge che i suoi ricordi non combaciano più con la realtà. Le case, gli oggetti, gli spazi che occupiamo sono tutte tracce che lasciamo su questa terra, delle piccole ancore che ci salvano in qualche modo dal perderci nella nostra testa. Ma sono anche punti fermi che però rimandano a qualcosa d'altro, si trasformano e mutano. È l'oggetto che spesso accende la fantasia. Dove la porteranno le cose che lei ha intorno, verso quali realtà e verso quali nuove storie?
Guardi, Laura, lo chiede una persona estremamente poco legata agli oggetti materiali, non nel senso che io sia altamente spirituale, un anacoreta, una persona così ascetica da non amare anche le cose materiali e concrete. Però, guardi, alcuni dei premi che ho vinto, con benevolenza cosmica soprattutto, oppure quando sono arrivato in finale, sono a casa dei miei genitori, perché io non ci tengo particolarmente, non mi crogiolo in queste cose, non tengo molto agli oggetti. Però mi rendo conto dell'estrema valenza simbolica delle cose, dei libri, delle cose immateriali, anche per agganciarsi, come diceva, ai ricordi. Se la sua domanda sottende a cercare di, come dire, storcermi l'idea del prossimo romanzo, non so risponderle, perché non ho in mente nulla per il prossimo romanzo. Però in generale io mi faccio ispirare ancora tantissime cose e non escludo che magari possa essere il prossimo libro che è qui nella mia libreria, oppure qualcosa che succederà, oppure magari che è un oggetto a ispirarmi.
Nessuna estorsione, magari una convinzione molto calda e motivata. Io la ringrazio, Fabio Bacà e L'Era dell'Acquario, edito per Adelphia in libreria.
Grazie, grazie a voi.
If the Sea Was Whiskey, Madeleine Peru. Lettrici e lettori, rieccoci ad Alice, con nuovi libri, nuove storie e nuove idee. Gli ultimi giorni di gennaio sono anche chiamati giorni della merla. Le origini di questa locuzione non sono chiare e di certo affondano nel mito. La merla sembra essere collegata a Demetra, dea romana della fertilità, e a sua figlia Persefone. Si dice che la merla fosse una messaggera di Persefone. La sua comparsa indicava quanto presto o tardi Persefone sarebbe tornata dalla madre, influenzando simbolicamente l'arrivo della primavera. I volatili, non c'è dubbio, hanno sempre esercitato un grande fascino sull'uomo. Basti pensare che per gli antichi il volo degli uccelli poteva indicare mala sorte o fortuna. I pennuti rientrano anche in tantissime narrazioni, anche contemporanee. Così su due piedi mi viene in mente un film cult, Gli uccelli di Hitchcock, ma anche il romanzo storico La masseria delle allodole, forse il più grande romanzo sul genocidio degli armeni. Bene, tra qualche giorno, esattamente il 27 gennaio, uscirà per Einaudi un libro di poesia italiana che nasce proprio dal continuo confronto con i volatili e si sviluppa poi in una riflessione profonda sul mondo. Sto parlando di Procne Machine di Carmen Gallo, che io ho intervistato poco tempo fa. Alice.
Alice.
Buongiorno Carmen Gallo, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie davvero per questo invito.
Carmen Gallo, lei esordisce nei quaderni di poesia italiana contemporanea di Marcos y Marcos e ha diverse raccolte poetiche all'attivo, raccolte nel volume Stanze per una fuga, pubblicato nel 25 l'anno scorso dalla Vita Felice. Carmen, lei è anche docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma e naturalmente traduttrice. Ricordo traduzioni innovative di Romeo e Giulietta e della Wasteland di Eliot che lei ha finalmente, me lo lasci dire, ribattezzato Terra Devastata e non più Terra Desolata. Questa forse è la prima intervista sul suo nuovo libro Procne Machine. E quindi magari iniziamo con l'inquadrarlo. Il suo volume vede come protagonista Procne, la fanciulla tramutata dagli dei in rondine per scampare all'ira del marito Tereo. Lei racconta una sua versione del mito proprio nella seconda sezione della raccolta. Chi è Procne e come dà origine alla sua poesia?
Sì, la figura di Procne è al centro di questo volume ed è in realtà una figura che ho incontrato appunto nei miei studi di letteratura, anche di traduttrice. Spesso nei miei libri precedenti avevo utilizzato l'immagine delle sorelle in fuga, ma qui c'era qualcosa che mi permetteva di approfondire altri aspetti. Intanto il rapporto con Filomela, sua sorella, che subisce una violenza e a cui viene tagliata la lingua perché non racconti, e poi Procne, il tema della vendetta. Mi sembrava questa una immagine potente del nostro tempo, così come loro essere trasformate in uccelli, rondine o usignola. Ma soprattutto volevo mettere al centro del libro proprio l'idea del canto possibile, che è quello degli uccelli, ma anche quello della poesia, come se il canto può servire a dire qualcosa che è indicibile, non per consolare, ma proprio come tentativo di una condivisione più profonda di ciò che accade.
Rimaniamo sul tema della vendetta. Un aspetto che emerge da Procne Machine, soprattutto nella prima sezione, è la violenza degli uccelli che si beccano l'un l'altro, forse un po' per necessità, ma anche un po' per noia. Penso alla rondine domestica che si ingozza di cibo ma poi non parte per la lunga traversata nel deserto. Rimane in gabbia a sbattere la testa sulle sbarre. Questa violenza riguarda solo gli uccelli o riguarda anche noi umani?
Sì, effettivamente nella prima sezione è come se accennassi un po' alla legge del più forte, che riguarda tutti gli animali, compresi noi che ne facciamo parte. Mentre il tema della rondine che mangia molto in generale mi aveva colpito negli anni in cui mi sono messa a studiare gli uccelli, mi colpiva molto il fatto che le specie migratorie appunto debbano incamerare riserve di energia prima di affrontare una grande traversata, prima che il loro istinto di sopravvivenza li porti a migrare verso un posto che percepiscono come più ospitale. Ecco, tutti questi temi, tutte queste strategie di sopravvivenza che ho studiato e messo a fuoco nel mondo animale e tutte le violenze che esistono nel mondo degli uccelli, ovviamente era un modo per parlare sia delle strategie di sopravvivenza sia delle violenze che ci circondano.
La prima poesia della sua raccolta si apre con un'affermazione in riferimento agli uccelli. ho sempre avuto paura di voi. Questo primo testo si chiude poi con una considerazione. Com'è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto? L'oggetto della paura assume i tratti di una punizione divina, in fin dei conti. E d'altra parte, anche rispetto al titolo Procne Machine, questi due versi a me hanno ricordato l'espressione Deus ex machina, con cui nel teatro si indica un improvviso aiuto dal cielo. La paura è farmaco e veleno, salvezza e distruzione o no?
Sì, la paura è insomma il motore iniziale di questo libro, per un motivo banalmente biografico, nel senso che questo libro nasce dal mio terrore per volatili, uccelli e tutto l'insieme di pennuti. Quindi l'idea iniziale di questo libro era proprio confrontarmi con queste figure che vivono nelle nostre città, migrano, nidificano e sono spesso intorno a noi. E sono anche il luogo appunto su cui proiettiamo figure angeliche, ma sono anche, come dire, figure che per esempio nell'immagine dei predatori invece evocano una certa paura. Diciamo che in quel verso, come è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto, mi piaceva evocare questa ambivalenza dell'alto, che non è necessariamente solo spaziale, ma può essere anche simbolico, gerarchico, e può essere Dio, un Dio che in un certo senso ci reclama, ma anche altre forme di autorità più umane che ci tengono a volte nella gabbia della minaccia, oppure che ci reclamano come loro proprietà e in ogni caso ogni tanto incombono su di noi e ci schiacciano.
Una prosa di Procne Machine si intitola Non nasconderti. È una prosa che forse va collegata direttamente al tema della paura, ma anche alla raccolta che lei ha pubblicato nel 2024, Tecniche di nascondimento per adulti. In questo caso il messaggio è veramente opposto. E in questo volume, in questo nuovo volume, lei la paura l'affronta in poesia e in prosa. Mi sembra che di strada ne sia stata fatta tanta in termini personali e poetici e che forse questo venga sottolineato anche dal cambio di editore, che è stato importante. È così?
Grazie Laura per aver sottolineato questo aspetto. In effetti io volevo scrivere un libro in cui non nominavo soltanto la paura, ma in qualche modo l'affrontavo, quasi la sfidavo. E rispetto ai libri precedenti, anche rispetto a Tecniche di nascondimento, questo è un libro più libero, anche nella forma, sperimenta con modalità di scrittura molto diverse, ci sono liriche più tradizionali, prose, c'è un lungo poemetto. C'è un'ecfrasi che mi servivano, credo, proprio per costruire più che una raccolta di testi, proprio un libro di poesia. A me piace pensarlo come una sorta di concept album e sono stata molto felice che Naudi abbia accolto questo progetto, che per me è anche un progetto un po' di liberazione, che è Procne Machine.
Un progetto di liberazione che comunque si collega profondamente a tutto il lavoro che lei ha fatto in questi anni, anche dal punto di vista della traduzione. La quarta sezione della raccolta è proprio dedicata a dei testi tradotti. Si comincia dalla resa italiana dell'Ode all'usignolo di Keats, ma poi ci si estende anche ad altri autori, seguendo sempre il tema degli uccelli. È una sezione breve, ma che ci parla tantissimo appunto del suo lavoro, che ho ricordato in apertura, ma anche della poesia come riuso, rimasticamento, per citare Eliot, appunto furto. Quindi, come dialogano per lei composizione e traduzione? Sono sistole e diastole di uno stesso movimento?
Mi piace molto questa immagine cardiaca della traduzione e della scrittura, che per me davvero sono in un dialogo continuo. La traduzione è il luogo in cui compio gran parte della mia ricerca sulla lingua della poesia, è il luogo in cui sperimento anche i limiti, a volte con una certa frustrazione, ma anche in cui cerco di superarli. I testi che ho scelto per Procne Machine, che vanno più o meno dai romantici inglesi fino a un colpo di testa in cui mi metto a tradurre una poesia dal francese di Éluard, sono come una piccola serie di diapositive di poeti che hanno raccontato a loro modo la storia della rondine, dell'usignolo, il tordo, l'allodola, quindi tutto l'immaginario che c'è nel libro, fino appunto alla primavera di Éluard, il suo verso La nostra primavera è una primavera che ha ragione, è sempre stato uno dei miei preferiti e sono stata molto felice di rubarlo, come dicevamo prima, per Procne Machine.
In chiusura ripartiamo dall'inizio. Procne Machine si apre con una citazione di Dylan Thomas: una straniera è giunta a condividere la mia camera qui in questa casa fuori di testa, una ragazza matta come gli uccelli. La poesia pare un'entità estranea che arriva, si fa spazio e veicola forse una conoscenza irrazionale, matta ma intuitiva, vera, reale. Lei che ne dice?
Sì, ho scelto questa epigrafe perché mi piaceva l'idea della poesia innanzitutto come una stanza da condividere con estranei ed estranee che entrano in questo spazio insieme intimo e pubblico in qualche modo, in cui prevale, come diceva lei, una ragione divergente, una logica intuitiva che cerca connessioni, costruisce relazioni in modi obliqui, insegue però anche una forma di conoscenza più profonda, forse laterale, ma profonda della realtà. Alle volte questa stanza, la stanza di questo incontro, può non essere troppo rassicurante. In un'altra epigrafe cito Antonella Nedda e un suo verso che amo molto, che è "Combatti nonostante il tremore". O in un'altra citazione ancora cito Amelia Rosselli. In particolare tengo sempre a mente una sua frase che dice: scrivere e chiedersi come è fatto il mondo. Ed è un po' ciò che ho provato a fare anch'io in questo libro, in questo nostro mondo che al momento mi sembra meno rassicurante che mai.
E noi proveremo a leggere la sua visione del mondo a partire dal 27 gennaio, data in cui Procne Machine esce in libreria, edito per Einaudi. Grazie Carmen Gallo e buona giornata, a presto.
Grazie, grazie davvero Laura.
Hatinen bëgg jël gal som bu geej gi bu ñëpp déme ko fi dess ñun suñu réew mi ñoko moom ñu rafetal utin bi toog fi tekk fi mëna nekk te nak ñu bayyi xel suñu bolo bari doole
Eccoci al momento del consiglio di lettura con il nostro Roberto Galaverni. Ciao Roberto!
Buongiorno, ben trovati!
Roberto, ti faccio subito una domanda, un po' trabocchetto. Da che parte per Piazza Duomo?
Da che parte? Bisogna leggere il libro che così si intitola di Dino Buzzati, che raccoglie una parte importante, in realtà è vastissima la sua produzione giornalistica, comunque una parte importante della sua così attività di giornalista, di elsevierista, di articolista, dedicata a Milano. È proprio un libro su Milano e lui ha dedicato tantissimo tempo alla sua città, la città che amava, e il titolo prende appunto, ricalca il titolo del poemetto che posto all'inizio di questo articolo, un poemetto di più di 400 versi che Buzzati ha dedicato alla sua città. Quindi è il titolo di una poesia, ma di un libro che è composto di articoli di giornale con un certo spessore, insomma, giornalista ma anche letterato e scrittore vero.
Allora, lo abbiamo detto, oggi il consiglio di lettura è Da che parte per Piazza Duomo, pubblicato da Mondadori, appunto un libro che riunisce gli scritti su Milano di forse uno dei più grandi giornalisti e narratori del secolo scorso. Forse lo ricorderanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per Il deserto dei Tartari, che è forse il suo libro più famoso, un libro sull'attesa e sulla perdita dell'identità. Ma Roberto, com'è che Buzzati scrive di Milano?
Allora, lui in realtà si può definire un milanese doc, anche se in realtà era nato vicino a Belluno, la sua famiglia veniva da lì, tant'è che per tutta poi la vita sarà attaccato alla montagna, alle Dolomiti, a quei luoghi dove andava da ragazzo d'estate poi a trascorrere appunto i mesi estivi. Però è un cittadino doc, è uno stracittadino, ecco, e leggendo gli articoli devo dire anche con una certa nostalgia per un certo tipo di giornalismo che poteva permettersi, grazie anche al talento, in questo caso di Buzzati o di altri simili a lui, di mettere insieme un discorso complesso sulla realtà, ecco, non semplicemente cronachistico, però questo libro deriva dall'amore di un cittadino milanese per la sua città, quindi è molto semplice il movente del libro, che raccoglie appunto la produzione giornalistica legata a Milano di Buzzati, quando questa in realtà è estesissima, perché passa dalla montagna allo sport, alla cronaca nera che lui amava, è raccolto in tante poi antologie che sono uscite negli anni, ma qui c'è proprio la passione e l'amore, che non è semplice perché è contraddittorio, dello scrittore, giornalista, scrittore, chiamiamo come preferiamo, per questa sua città.
Allora, lo diciamo apertamente, Buzzati fu per moltissimo tempo collaboratore del Corriere della Sera, giornale per cui anche tu hai lavorato a lungo. E per il Corriere della Sera Buzzati ha raccontato anche le ore della Liberazione. E quindi che ruolo ha il giornale nel raccontare Milano?
È importante perché, diciamo, leggendo tutto d'un fiato questi articoli che poi sono stesi sull'arco di 40 anni, perché il più antico è del 29 addirittura, lui era giovanissimo, lui era nato nel 1906 e gli ultimi arrivano proprio a ridosso della morte, al 70-71, lui se ne va troppo presto nel 72. E il giornale, la stragrande maggioranza di questi pezzi sono usciti proprio sul Corriere della Sera o sul Corriere d'Informazione, che era il Corriere che usciva al pomeriggio, per dire quanto poi fosse centrale il quotidiano nella vita degli italiani in quei decenni. Per quello ho parlato anche un po' di nostalgia. E si sente proprio lo scrittore, che è un cittadino, stracittadino e stramilanese, che attraverso il giornale batte sul luogo, cioè sulle questioni anche quotidiane, l'inaugurazione di mostre, i musei, i trasporti. Il primo pezzo, per dire, è dedicato proprio ai tramvai e poi ce ne saranno invece legati alla costruzione della metropolitana. Buzzati, da buon milanese, si lamenterà di essere arrivato dopo Roma, non Milano, nel fare la metropolitana. Guai, no? Per la fattività milanese. Ecco, e quindi il giornale si sente proprio quasi il pronto intervento, no? L'interesse occasionale che però attraverso la scrittura e lo spessore intellettuale di Buzzati concilia poi anche ciò che è universale, quindi i problemi, poi le questioni di ogni cittadino in ogni città, fermo restando che si tratta di Milano, coi luoghi, le vie e la particolarità proprio della vita milanese.
Ma sì, capisco cosa intendi quando parli di nostalgia, perché anch'io, sfogliando il libro, mi sono detta oggi pezzi del genere sono rari e mi hanno ricordato anche un po' i pezzi di cronaca che scriveva Attilio Bertolucci invece, però anche legati appunto al cinema, alla musica, alla letteratura, insomma veramente un micromondo su pagina. Ma veniamo a un tratto tipico di Milano. Buzzati parla del Pirellone, quello che un tempo veniva chiamato grattacielo e oggi è solo un palazzo che ospita la regione Lombardia. Buzzati ne parla con queste parole, dice: un grande personaggio di incontestabile bellezza, nonché una delle poche felici impennate di questa adorabile e orrenda città. Milano, città di contrasti, ma che visione ha Buzzati della Milano industriale?
Beh, allora direi complessivamente positiva. Avverte lo spirito, la vitalità, l'intraprendenza industriale, costruttiva. Quindi non c'è, dal suo punto di vista, noi abbiamo parlato di nostalgia come lettori, ma non c'è invece dal suo punto di vista una nostalgia per un passato, diciamo così, inarrivabile o perduto, anche se è vero che in questi articoli spesso si lamentano le brutture a cui a volte il cosiddetto, lo mettiamo proprio tra virgolette, progresso ha condotto, quindi non so, la scomparsa di certi scorci, di certi luoghi belli e amati di Milano. Però complessivamente lo spirito è positivo, celebra la vitalità della città nelle sue contraddizioni, anche nello smog, nel traffico, nelle costruzioni a volte brutte, no? Parla proprio di straordinaria bruttezza a volte di certe costruzioni, però nel complesso c'è un credito accordato alla costruzione, all'evoluzione, alla così messa in opera di miglioramenti strutturali della città e della vita del cittadino. Quindi direi che c'è lo spirito lombardo, illuminista, costruttivo al fondo dello sguardo di Buzzati.
Ecco, non tutti quelli che hanno vissuto l'industrializzazione di Milano la pensano così, ovviamente. C'è una prosa molto bella del poeta Vittorio Sereni, milanesissimo, in cui si lamenta la perdita dell'anima di Milano, proprio in seguito all'industrializzazione e al boom economico. Insomma, Buzzati dice che i palazzi orrendi fanno anche l'anima di Milano, insomma, l'altro, Sereni, dice che l'annientano. E quindi viene spontaneo chiedersi che cos'è la milanesità per Buzzati.
Ecco, è verissimo quello che dici. Sereni, che pure era un dirigente della grande editoria, insomma del massimo dirigente della Mondadori, dove poi è uscito questo libro, e aveva però uno sguardo, adesso usa la parola nostalgico, comunque più cupo, più tragico, ecco, anche drammatico rispetto alle vicissitudini della città, della grande metropoli industriale del secondo dopoguerra. E quindi il rammarico per, diciamo così, una certa dimensione perduta. In Buzzati tutto sommato è il contrario. Ho detto sa benissimo che il progresso non è una linea dritta tutta rivolta in avanti, però alla fine di questi articoli si sente proprio che trionfa la vitalità. Ecco, Buzzati che chiede di tenere le finestre aperte per sentire il rumore della città, no? C'è questo brio, questa verve, questa forza, e del resto i pezzi sono nutriti anche di ironia, di garbo, a volte c'è qualche detto milanese in dialetto, e si sente proprio quindi che c'è il trionfo complessivo della società, dei cittadini, rispetto a qualcosa invece di così di cupo e di qualche rovello inamovibile come invece aveva Sereni.
Ecco, sarebbe bello mettersi a leggere questa raccolta in Piazza Duomo, magari dopo un giretto al Museo del Novecento, dove sono raccolte tutte le opere più importanti forse del futurismo milanese. Insomma, una dinamicità, uno slancio verso l'industrializzazione che si ritrova anche in Buzzati, sebbene Buzzati scriva un po' più tardi. Ma ritorniamo ai luoghi di Milano. Milano rientra moltissimo nell'opera di Buzzati, è in via Moscova che lavora l'architetto Antonio Dorigo, protagonista di Un amore, è alla Scala che Buzzati ambienta uno dei suoi racconti più famosi, appunto Paura alla Scala. E quindi cosa si ritrova della città nei suoi romanzi e racconti?
Ma io direi che si ritrova un po' tutto, cioè per esempio potremmo partire dal fatto che ci sono i nomi delle vie, dei luoghi, dei musei, dei cimiteri, tanti pezzi per esempio sono sui cimiteri, cimitero monumentale ad esempio, i navigli, il numero dei tram, e quindi c'è proprio una Milano vissuta nei particolari, vissuta da un uomo che va a lavorare, che sta in famiglia, che gira per la città, che la conosce dal centro alla periferia. Quindi direi che c'è quello che capita nei grandi scrittori, che quanto più lo scrittore si inoltra nel particolare, in ciò che è soltanto quello, no? Quasi idiosincratico, Milano che non è Roma, che non è Genova, che non è Torino, però tanto più poi sfonda attraverso la particolarità nell'universale, cioè nel vivere di qualsiasi persona in qualsiasi luogo. Ed è una specie di paradosso, di contraddizione che la... direi che la letteratura, quando al suo meglio, porta con sé, riesce quindi a incarnare, a far vivere questa tra la particolarità e l'universalità, perché poi alla fine i problemi di quei cittadini sono i problemi che abbiamo anche noi, no? Dove sto andando, cosa sto facendo, sta andando meglio, sta andando peggio, le persone che si incontrano, che parlano ai crocicchi e che hanno in fondo gli stessi problemi a Milano, a Roma o a New York.
Benissimo, allora grazie per il consiglio Roberto, ricordiamolo il titolo del libro Scusi, da che parte per Piazza Duomo, scritti su Milano, a cura di Lorenzo Viganò. Grazie Roberto e alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
Un soir je faisais une pleine eau pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher passé haut, l'homme a fait ah et moi dans l'eau. Moi j'ai fait oh. Il m'a vu nue, toute nue, sans cache, truc, muche, soutien, machin. J'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis pas respect humain, voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue, toute nue, plus que nue. D'autant plus qu'il n'y a rien de cassé. Mais je me dis, depuis cette fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui. Il m'a vu nue, tellement nue, super nue.
Avenue di Cécile McLaurin-Salvent. Alla fine sei stanco di questo mondo antico, di vivere nell'antichità greca e romana, ne hai abbastanza. Persino le automobili sembrano antiche qui. Lettrice lettori comincia così Zona, quella poesia di Apollinaire che citavo all'inizio della nostra Alice. In quest'ora insieme abbiamo fatto un piccolo viaggio tra il vecchio e il nuovo, tra risvegli e nuove consapevolezze, tra slanci di coraggio e voli d'uccello. Insieme a Fabio Bacà abbiamo attraversato una nuova era. L'era dell'Aquario, edito da Delphi, ci consegna un mondo nuovo, in cui c'è una costante tensione verso un sé più autentico, che rispecchi forse una verità più oggettiva. Ogni tanto uscire dalla propria testa fa bene, anche se fa paura. La paura è un grande tema anche per il libro di poesie di Carmen Gallo, Procne Machine, in libreria per Einaudi dal 27 gennaio. Gallo però stavolta la paura l'affronta, con una maturità poetica e personale importante. La paura in fondo è una spinta creativa, è attraverso quei maledetti uccelli tanto odiati che Gallo spicca finalmente il volo. E infine il nostro Roberto Galaverni ci ha portato nella Milano del Novecento di Buzzati, una città che è di per sé sinonimo di futuro. Lettrici e lettori, non perdete questo slancio, mi raccomando. Noi ci ritroviamo quando sarà quasi primavera. Un saluto da Laura Piccina.